File 19, pagina 119, undicesimo. Chi erano gli internati di Gonars? Abbiamo visto che i primi internati di Gonars furono ufficiali e sottufficiali dell'ex esercito jugoslavo, che le autorità italiane avevano deciso però di considerare non più come prigionieri di guerra, ma come internati civili. Negli stessi giorni si aggiunsero i civili che erano stati arrestati nel corso delle operazioni contro Lubiana e le altre maggiori città della Slovenia. Studenti, artisti, operai. Una cosa che colpisce nella vita del campo del primo periodo è la presenza in uno spazio così ristretto di gran parte degli intellettuali, oltre a migliaia di studenti universitari e superiori, operai, artigiani, professionisti, che componevano quel oltre il quarto degli uomini validi di Lubiana, arrestati da febbraio a giugno del 1942, di cui aveva parlato il generale Orlando, comandante della divisione granatieri di Sardegna. Per essi la forzata inattività fu uno sprone a trovare modi collettivi per passare il tempo, mettendo a disposizione ognuno le proprie capacità. C'erano artisti, musicisti, attori, poeti, cantanti e ben presto fu messa in piedi una compagnia teatrale, un coro di 100 elementi, un giornale, Issa Zice, cioè Oltre il filo, da cui il titolo del libro di Nadia Paorverri, un laboratorio artistico, gruppi culturali su svariati temi, filosofia, economia, letteratura, fisica, sport, corsi di lingue straniere, corsi per gli studenti internati che avevano dovuto abbandonare gli studi. Il 19 luglio il comandante del campo, tenente colonnello Vicedomini, scriveva al comando dell'undicesimo corpo d'armata. Si comunica che tutti i minorenni sono stati sin dal primo momento separati dagli altri internati in baracche apposite e inquadrati da professori di scuole medie scelti fra i presenti al campo. In moltissimi documenti si mette in evidenza che uno dei problemi più sentiti per certe categorie di internati come studenti ed intellettuali fosse proprio la mancanza di lettura. Anche gli autori lubianesi della più volte citata relazione, che nell'autunno del 1942 il Vaticano presentò al governo italiano, scrivevano: «Il male più insopportabile per gli adulti è l'ozio, la mancanza di occasioni per un lavoro utile. Specialmente risentono ciò le persone colte che non possono avere nemmeno dei libri, sebbene questi fossero stati raccolti e pronti per la spedizione a Lubiana, ma venne respinto il permesso di trasportarli nei campi di concentramento». Anche il generale Rupnik, di cui parliamo più avanti, che dopo il suo internamento a Gonars era diventato podestà di Lubiana, si interessò perché nel campo dove erano internati gli ufficiali potesse essere costituita una biblioteca, ma senza risultati. I materiali necessari per le attività culturali, carta, matite, colori, venivano procurati per vie più o meno traverse dal dottor Cordaro, che viene ricordato da tutti come l'ufficiale che con il suo comportamento e il suo impegno seppe rendere meno duro l'internamento in questo primo periodo della vita del campo, ma venivano anche usati materiali di riciclo, pezzi di legno, ossi di pesca, pezzi di stoffa. Altri materiali, come i medicinali necessari per il gabinetto dentistico, arrivarono al campo attraverso la Croce Rossa, raccolta dai comitati di solidarietà organizzati dal OF. Nel campo erano internati almeno 18 medici che, organizzati da Frank Ljubich, lavoravano a turno nell'infermeria e un gruppo di dentisti, alcuni dei quali, riservisti dell'ex esercito jugoslavo, erano internati nel campo A, dal quale ogni giorno, sotto scorta, si dirigevano al campo B, dove c'era l'infermeria. Essi misero in piedi un gabinetto dentistico che curava anche i militari della guardia. Uno di questi dentisti, il dottor Harry Serbeck, in una sua relazione fa una vivace descrizione del campo nel primo periodo. Il tempo trascorreva di giorno in giorno pressa poco uguale. Due volte al dì gli appelli, la conta, la colazione, il pranzo, la cena. I commenti su quanti risi o maccheroni nuotavano nella porzione di brodo vegetale. Poi le allarmanti notizie dell'agenzia Latrina, il gioco delle carte, degli scacchi e nelle ore notturne lo spiritismo. Ognuno aveva il proprio hobby. C'erano cantanti, pittori, incisori, intagliatori di pezzi di legno, si facevano tornei di scacchi, una mostra di quadri, il concerto del coro, diretto da Samo Ubad, noto direttore d'orchestra dell'Opera di Lubiana. Ci fu la solenne inaugurazione della nuova latrina, si facevano scommesse su questo o quello. Non erano rari i trasferimenti dal campo, 10, 20 o più internati partivano sotto scorta per Lubiana. Dove? Perché? Nuovi interrogatori, confino, ostaggi o libertà? I politici. Un'altra caratteristica del primo periodo del campo di Gonars è la presenza molto grande e attiva di aderenti alla Svobodilna Fronta, l'organizzazione della resistenza slovena. La grande parte degli internati dopo l'arresto erano stati portati a Lubiana, in quella che viene ricordata come la caserma belga, in cui rimanevano per un periodo più o meno lungo, per essere poi trasferiti a Gonars. Molti di essi avevano già militato nel OF, il Fronte di Liberazione, e nel campo di concentramento ritrovavano compagni con cui avevano già fatto azioni di lotta. Come ricordava la scrittrice Branka Jurka, coloro che avevano un ideale, che militavano nella lotta di liberazione, sopportavano meglio l'internamento. Noi, che lottavamo per un ideale di libertà, eravamo saldi nelle nostre convinzioni. Il morale era straordinariamente alto, anche se non sapevamo se saremmo rimasti vivi. L'OF non solo svolse un'intenta attività di proselitismo, ma organizzò la solidarietà all'interno e fuori del campo. Così testimonia l'ex internato Jose Koren. Ciò che ci sollevava il morale era il sapere che l'organizzazione illegale del Fronte di Liberazione era presente anche lì, al campo. Noi eravamo tutti giovani. I più vecchi del nostro gruppo avevano al massimo 25 anni. Eravamo già uniti a questa organizzazione sin da quando eravamo al Collegio Accademico di Lubiana. La migliore organizzazione si trovava nel settore Beta, quello che si era popolato per primo dopo che a Lubiana erano stati catturati in maggioranza intellettuali. Fra questi si trovavano anche i maggiori esponenti del Fronte di Liberazione e del Partito Comunista: Boris Kreiger, Ivan Bratko, Bojan Sti, Milan Osretkar, Janez Učakar. Questi organizzarono subito anche nel campo il movimento clandestino del Fronte di Liberazione e del Partito Comunista. L'organizzazione della solidarietà attraverso l'invio di pacchi con materiali sanitari, vestiario e cibo, sia da parte del Fronte di Liberazione, il Soccorso Rosso, che di organizzazioni cattoliche, è stata, come vedremo, di importanza fondamentale per la sopravvivenza di molti internati, soprattutto nell'autunno-inverno 1942-43. La presenza di tanta gente, varia e diversificata come provenienza sociale e culturale, con tante diverse competenze, aveva insomma creato un microcosmo molto originale, una comunità particolare, dalle dinamiche interne molto interessanti, di cui ci offre un efficace quadro Frank Ljubic, l'internato organizzatore dell'infermeria del campo, che tenne un diario quasi quotidiano. Giovedì 26 novembre 1942. Ho guardato dietro la baracca numero 18 AB, come cambiano i tempi in questa fiera. Quando c'erano i sottufficiali, alcuni studiavano, altri discutevano sull'andamento della guerra e del futuro nuovo ordine dopo la guerra. C'erano i gruppi dei giocatori di carte, dei pigroni di professione che tutto il giorno solamente dormivano. Essi si spostavano da un gomito all'altro e guardavano le lancette dell'orologio sul campanile di Gonars e nell'inattività attendevano solamente il rancio. Altri ancora guardavano la strada. Attendevano i parenti ed erano felici ad ogni passaggio di automobile o anche soltanto di bicicletta, che variasse il quadro monotono della campagna friulana. Poi i sottufficiali se ne andarono e arrivarono gli studenti. Per la mentalità dei sottufficiali, questi erano una banda abbandonata. C'erano però alcuni gruppi veramente interessanti. riuscirono più volte a realizzare dei concerti con gran successo. Il signor Podkrajsk aveva anche qui segni di successo. Nico Pirnat era molto interessante con il suo foulard rosso attorno al collo, in testa ai marodieri. L'atmosfera dietro la baracca era molto più viva. Oltre ai cantori già nominati, c'era un gruppo che, con l'unico grammofono esistente, faceva suonare, alcune volte alla settimana, una dozzina di dischi con pezzi americani o britannici. Più volte ascoltai un duetto di clarinetto e violino. Alla sera, attorno al mese di settembre, ci fu una epidemia di recitatori di rosari, epidemia che si era trasferita dal settore Alfa. Un'altra attrazione dell'Alfa erano le strisce illustrate. Attorno alla baracca numero 21 fioriva la borsa nera. Là, in cambio di pagnotte, trovavi il denaro e tutto il possibile e l'impossibile. Nel settore Beta, alcuni artigiani avevano esposto i loro cartelli che segnalavano l'esecuzione di ciabatte e zoccoli e la riparazione di tutto. Il sarto Arco di Cocevie aveva una gamba più corta dell'altra e nel camminare andava su e giù. Portava in testa sempre nuovi copricapi, in quanto quelli del giorno prima li vendeva o li scambiava con pagnotte. Molti si destreggiavano nell'esecuzione artistica di oggetti artigianali, anelli ricavati da noccioli di pesche, cuoricini ed altro. I pittori eseguivano ritratti, caricature. Ricopiavano ed utilizzavano tutte le tecniche, quali olio, tempera ed altre ancora. Mi erano noti Pirnat, Drelze, Savinsek, Lebes, Rovat, Kranjic ed altri. Ogni 10 uno era pittore. Mi avevano fatto il ritratto Balentin e Dresle. Alla fine anche loro se ne andarono. Ci fu un periodo proprio desolato che mi opprimeva il cuore. La prima vita era variopinta, ora tutto è diverso. Lo spartiacque fra questi due periodi della vita del campo si ha nell'autunno del 42, con la partenza di ex ufficiali e politici per Chiesa Nuova e Renicci e l'arrivo di intere famiglie da Arbe e dai villaggi rastrellati, distrutti e sfollati dalle varie divisioni della seconda armata. Gli internati di Kabar. Nel primo periodo a Gonars erano internati soprattutto i rastrellati della provincia di Lubiana, che erano quasi tutti sloveni. Poi, dall'autunno del 42, molto numerosi furono quelli che provenivano dalla zona di Kabar, la regione del Gorski Kotar, annessa alla provincia di Fiume, che erano in prevalenza croati. Mentre gli internati sloveni erano in maggioranza studenti, professionisti, artigiani ed operai rastrellati nelle città, gli internati dei vari paesi del Gorski Kotar erano invece quasi tutti contadini, i cui villaggi erano stati completamente svuotati, incendiati, la gente interamente deportata. Non c'era nessuno a casa che potesse mandare dei pacchi con vestiario e cibo per integrare l'alimentazione carente del campo, e anche per questo la loro condizione fu peggiore di quella degli sloveni, solo un po' mitigata dal sistema di solidarietà esistente fra internati. Quella di Kabar era la zona che per prima aveva subito le conseguenze dei provvedimenti repressivi previsti dalla circolare 3C di Roatta contro i familiari dei ribelli e gli abitanti dei paesi in cui avvenivano azioni di guerriglia. Già in data 29 aprile 1942, il comandante del gruppo dei carabinieri di Lubiana, maggiore Raffaele Lombardi, riferendo sulla situazione nel territorio del distretto di Kabar, scriveva: «L'internamento dei familiari di coloro che si sono dati alle bande è iniziato e continua man mano che procede l'accertamento. La confisca dei beni viene effettuata d'accordo con l'autorità civile amministrativa». In questo primo tempo i rastrellati della zona di Kabar erano stati tradotti al campo di concentramento di Laurana, Lovran, ora in Croazia. In luglio e agosto, nel corso della grande offensiva estiva condotta in quella zona, dal raggruppamento della guardia alla frontiera del quinto corpo d'armata, comandato dal generale Umberto Fabbri, le migliaia di nuovi rastrellati vennero internati ad Arbe e poi, nell'autunno, trasferiti in buona parte, donne, vecchi e bambini, a Gonars e a Monigo. I diari della seconda armata riportano una sequenza ininterrotta di operazioni contro questi paesi, tutte con lo stesso copione: accerchiamento, sgombero della popolazione, incendio dei villaggi, deportazione. Per dar l'idea della tragedia che si svolse nel Gorsi Kotar ad opera dell'esercito italiano, basti pensare che nel territorio comprendente i comuni di Krnilug, Kabar, Draga, Gerovo, Osilnica, Pleše, Prezid, il numero degli abitanti, che alla fine di marzo del 1942 era calcolato in 12.263 persone, era ridotto 5 mesi dopo, agli inizi di settembre, a 6.718 persone. Paesi come Stari e Novi Kot rimasero disabitati. Le quasi 6.000 persone mancanti vennero uccise o internate ad Arbe e poi a Gonars. Come abbiamo visto, nel primo periodo della vita del campo di Gonars, gli internati furono esclusivamente maschi adulti. Certo, nei vari rastrellamenti di Lubiana e delle altre città erano state fermate anche molte donne, sospettate di attività a favore del movimento rivoltoso e trattenute anche quali ostaggi, ma non venivano portate a Gonars. Essendo campo concentramento Gonars per sua organizzazione e per insufficienza posti, inadatto a ricevere donne. Così le donne arrestate nelle città della Slovenia rimasero a lungo, anche per mesi, detenute nelle caserme di Lubiana e di altre città della provincia, strutture non sicuramente attrezzate per le lunghe detenzioni. Il 15 luglio il Comando Difesa Territoriale Treviso comunicava all'undicesimo corpo d'armata che a Monigo c'era posto per 200 donne, mentre il capo di Stato Maggiore, generale De Blasio, ordinava all'intendenza Super Sloda che nel campo di Arbe, che allora era in corso di allestimento, fosse riservato un padiglione per il concentramento di circa 200 donne considerate in qualche modo sospette. Nell'autunno del 42, dopo che gli ex militari e i politici furono trasferiti a Chiesanuova, Monigo e Renicci, anche a Gonars arrivarono donne slovene. Particolarmente commovente è la testimonianza di Vilma Bukovic, un'internata che nel dopoguerra sarebbe diventata una cantante lirica. «Mi arrestarono a Trebnje. Con la mamma eravamo in visita a un paese vicino e, come era nostra abitudine, cantavamo. Mentre verso sera ritornavamo a casa, lungo il sentiero dietro il boschetto, poco sopra la casa, ad un tratto vidi attraverso la finestra della mia stanza dei soldati italiani. Avevano rovistato tutto. Mi condussero in carcere, a dire il vero, senza alcun motivo. In carcere naturalmente non potevo stare zitta. Per tutta la notte mi aggrappai alle sbarre della finestra e cantai. Tutta Trebnje sapeva che avevano rinchiuso Vilma. Provai una terribile sensazione quando mi presero tutto. Ricordo che nella cella c'erano molte pulci. So che le facevo cadere con la mano, il che durò molto tempo, tanto che alla fine avevo pulito la cella. Poi successe che vidi, o meglio sentii, le persone che alle 6 del mattino venivano portate dietro il cimitero per essere fucilate. Molti erano quelli che mi pregavano di cantare ancora una volta. Poi sentivamo gli spari ed era la fine. Da là tutto il gruppo di giovani di Trebnje fu condotto a Lubiana, nella caserma belga. Rimanemmo là circa 2 mesi ed infine ci portarono a Gonars. Io non potevo tacere ed incominciai ben presto a cantare. Attorno a me si raccoglievano altre ragazze che cantavano. Così avevamo formato un coro. Cantavamo tutte le canzoni popolari che conoscevamo. Così a noi e a tutti quelli che ascoltavano cercavamo di far dimenticare la solitudine, la sofferenza e la fame. Morivano ogni giorno 6 o 7 persone. Portavamo tutte le casse in un'unica volta al cimitero di Gonars. Là cantavamo delle canzoni tristi. Molte erano studentesse che poi furono impiegate come infermiere, come ricorda un'altra ex internata. Non so come o neanche perché un giorno mi trasferirono nell'ufficio dell'infermeria. Lì c'era un ambiente completamente diverso, in particolar modo l'igiene. Prestavano la loro opera quali infermiere le studentesse di medicina che erano con me nella caserma belga Lubiana. Ricordo il medico, dottor Cordaro. Era magnanimo, generoso, persona più che umana. Dal dicembre del 1942 le donne divennero la maggioranza degli internati. Alla fine del gennaio del 1943, su un totale di 5.601 persone, ben 4.654 erano donne e bambini e solo 947 uomini. Non più soltanto donne sospette, ma donne della regione del Gorski Kotar, trasferite da Arbe, in cui erano state deportate con tutta la famiglia, con vecchi e bambini. Così racconta Maria Grabelisek, internata politica, arrivata a Gonars in dicembre. Nella baracca vicino alla nostra c'erano donne di Kabar. Già il giorno dopo vennero ad offrire alcune cose che erano riuscite a portare con loro. Vendevano delle tovagliette e delle pezze di tela per procurarsi un po' di pane. La fame tormentava tutte. Noi, che eravamo arrivate un po' più tardi, la soffrivamo un po' meno di quelli che si trovavano già da più tempo nel campo. La cosa che più mi impressionò fu il vedere i bambini di Kabar che ogni giorno rovistavano fra i rifiuti di cucina. Le donne di Kabar e dei paesi limitrofi sono quelle che scrissero le lettere che riportiamo nel capitolo 17, le condizioni di vita nel secondo periodo. Con alcune delle frasi abbiamo composto il testo di Golgotha Gonars, poesia postuma. Ad esse è anche dedicato questo libro. Pagina 128.